Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie. Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Siamo all'appuntamento del venerdì con la rubrica di medicina effetti collaterali che 105 Live, il canale in diretta della Radio Vaticana, realizza con la collaborazione dei medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Bentrovati da Eliana Astorri in questa puntata che dedichiamo alla tubercolosi. Ieri è stata la giornata mondiale della tubercolosi, una patologia che ci sembra lontana e che riguarda altri continenti, ma che invece è presente in Europa, dove per quanto riguarda i bambini sono stati registrati negli ultimi 10 anni 40.000 casi. La giornata mondiale dedicata alla TBC vuole ricordare quel giorno nel 1882 in cui il dottor Robert Koch annunciò di aver scoperto la causa della tubercolosi. Ancora oggi la TBC causa il decesso di milioni di persone ogni anno nel mondo. Ne parliamo con il professor Roberto Cauda, ordinario di malattie infettive del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, benvenuto.
Grazie, grazie a voi e buongiorno a quanti ci stanno in questo momento ascoltando.
Professore, come di consueto le chiedo di confermare o correggere le informazioni che ho appena dato.
Io sottoscrivo pienamente quanto ha appena detto e se mi è consentito fare una digressione brevissima su quanto lei stava prima accennando riguardo alla giornata del 24 marzo 1882. Quando Robert Koch, una figura straordinaria di ricercatore che ancora oggi affascina, è proprio di pochi anni or sono un bel libro che ho portato con me perché tra un attimo spiegherò il motivo, ha descritto un po' tutta la sua vita, una vita avventurosa tra virgolette, tra microscopi, scoperte importanti, anche delusioni, anche difficoltà. Questa scoperta in qualche modo suggella quella che è stato lo straordinario impegno di Robert Koch nell'ambito della microbiologia per venire a determinare quella che in quel momento, siamo nell'Ottocento, era probabilmente la causa di morte più frequente nell'Europa di allora. Se torniamo per un attimo nella memoria di quello che era l'Europa nel XIX secolo, abbiamo due importanti fenomeni. Il fatto che la inurbanizzazione, cioè tante persone che venivano a conglomerarsi in grandi città e al tempo stesso una vicinanza che favoriva la diffusione delle malattie aeree, come in questo caso era la tubercolosi, e delle difficoltà finanziarie che facevano sì che sia le abitazioni sia il cibo fosse tutto sommato molto molto carente. Ma per tornare a quella famosa lettura del 24 marzo 1882, va detto che essa fu effettuata a Berlino nell'istituto allora di fisiologia, istituto di fisiologia che è stato oggi conglobato nella microbiologia medica dell'Università Humboldt. Università Humboldt, che è una delle più prestigiose università tedesche, è quella sede che io ho avuto modo di visitare fino al 1989, faceva parte della Repubblica Democratica. La prima curiosità che giustamente l'autore di questo libro fa notare è che una scoperta di questa portata, che già allora era di importanza straordinaria, sia stata fatta tutto sommato in un posto che non era il posto ideale per questo tipo di scoperte, che sarebbe stato l'ufficio imperiale di sanità, ricordiamoci che allora c'era il Kaiser, ma il motivo per cui non fece quella lettura Koch in quella sede forse più appropriata, perché il professore dei professori, Rudolf Virchow non aveva una grande feeling, potremmo dire, con Robert Koch. Quindi vede che gli aspetti accademico-scientifici di amicizia o minore amicizia già allora erano operanti. Ma quello che è interessante, e rubo ancora un minuto, ma essendo questa una radio di grande qualità e che ha un aspetto, dà una rilevanza anche agli aspetti culturali, mi permetto di leggere le parole di un altro grande microbiologo, Loeffler, quale disse subito dopo, disse che subito al termine di questa grande lettura la gente è rimasta in silenzio. E Koch aveva parlato in maniera chiara e concisa, senza alcuna enfasi, e nessuno aveva alla fine applaudito. Tutti erano andati e davanti ai 200 preparati che lui aveva allestito in precedenza per verificare in qualche modo quello che aveva detto. E la cosa, e qui concludo, veramente importante è che Paul Ehrlich, un altro grande della medicina, disse: quella sera per me è stata una delle esperienze più importanti della mia vita scientifica. Nonostante non ci fosse internet, nonostante non ci fosse la radio, la notizia era rimbalzata già negli Stati Uniti, in Inghilterra, aveva raggiunto anche luoghi remoti, data la sua importanza e valenza, già nella metà di aprile. E il New York Times la commentava in maniera estremamente favorevole.
Professore, è un piacere ascoltarla.
Ma io ho voluto, proprio sapendo che, insomma, la gente si può anche domandare, ieri è stata la giornata della tubercolosi, ormai noi siamo abituati a periodici appuntamenti che sono molto importanti a mio giudizio, perché cercano di stimolare l'opinione pubblica su malattie che qualche volta pensiamo essere scomparse, come lei giustamente diceva, essere il retaggio del passato come la tubercolosi. So, perché ho avuto il grande privilegio di essere da voi intervistato in occasione di altre due giornate importanti, il 1° dicembre, la giornata mondiale dell'AIDS, che è certamente una malattia molto più vicina a noi, e la giornata mondiale della lebbra, delle malattie, la malattia di Hansen, in cui si cerca in qualche modo di sensibilizzare sulla ancora esistenza, e della tubercolosi certamente tra un attimo vedremo che è una malattia che esiste e che ancora necessita della nostra attenzione. In questo modo, dicevo, queste giornate coagulano l'attenzione dei media, dell'opinione pubblica, delle istituzioni, per vedere, fare un po' il punto della situazione. In questo caso, e mi premeva ricordarlo, non è una giornata scelta arbitrariamente, è la giornata che celebra il trionfo scientifico di Robert Koch proprio a Berlino.
Allora, professore, che situazione abbiamo nel mondo?
Dunque, è chiaro che adesso devo dare qualche numero, i numeri sono sempre nella loro freddezza.
A lei non piacciono, lo so.
A me non piacciono molto, però me li sono anche un po' appuntati, perché sa, quando si parla di numeri dietro c'è anche una grande sofferenza. Quando noi parliamo di migliaia, di milioni di persone, non che ce ne dimentichiamo, ma forse è bene ricordare che ci sono sofferenze delle persone, delle famiglie, delle persone in qualche modo che vivono questa esperienza di malattia. Bene, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che nel mondo nel 2009 ci siano 14 milioni di soggetti, pari a 200 casi per 100.000 abitanti. E è chiaro che i continenti più colpiti sono quelli cui lei diceva, sono l'Asia, con la metà dei casi in percentuale, e l'Africa. E l'India e la Cina contano circa il 35% dei casi di tubercolosi di tutto il mondo. Qual è la nostra situazione? La situazione in Europa?
Perché appunto una malattia come la TBC interessa anche un'area come l'Europa, teoricamente al riparo, no? Da cattive condizioni igieniche oppure da situazioni che costringono molte persone a vivere in ambienti ristretti e quindi senza il ricambio d'aria adeguato. Perché?
Dunque, guardi, in Europa, sempre nella logica fredda dei numeri, nel 2008 50 dei 54 paesi della regione europea, divisa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, hanno riportato 461.645 casi di tubercolosi, quindi 52 per 100.000, da 200 a 52, un quarto di meno. Quindi siamo una situazione chiaramente migliore della restante parte del mondo. È chiaro che anche l'Europa ha una differenza. Ci sono delle aree dell'Europa, soprattutto dell'Europa dell'Est, dove la malattia tubercolosi è più presente rispetto ad altre aree, tra cui l'Italia, in cui la malattia è molto meno presente.
Parleremo dell'Italia. Intanto, professore, andiamo alla patologia. Sappiamo che gli organi aggrediti sono i polmoni, ma la TBC può interessare anche altri organi.
Dunque, la tubercolosi è una malattia che colpisce praticamente tutti gli organi, può colpire tutti gli organi. È chiaro, e qui se mi è ancora consentito un riferimento culturale, letterario, la tisi, no? Che era un po' proprio nell'Ottocento c'è stato tutta questa letteratura.
I romanzi, certo.
Beh, ricordiamo
queste donne che morivano di tisi.
Esatto, e ricordiamo le sorelle Bronte, Cime tempestose, no? Lì è una piccola epidemia familiare in cui il reverendo Bronte, il padre, affetto da tubercolosi, probabilmente ha sviluppato all'interno della famiglia il contagio e alla fine si sono contagiate tutte. Quindi il concetto di tisi, che è un derivato dal greco, è la consunzione, e in effetti la malattia decorreva non tanto, e spesso ancora decorre, non tanto in forma acuta, può anche decorrere in forma acuta, però spesso decorre in forma cronica, in cui le difese dell'organismo e l'aggressione dell'agente, il mycobacterium della tubercolosis, in qualche modo si confrontano e lentamente la malattia si fa strada nei polmoni. Classicamente la consunzione del polmone, la formazione delle caverne da cui poi si aveva l'emissione di sangue, l'emottisi, scendeva dall'alto verso il basso, distruggendo progressivamente il polmone e alla fine portando a morte la persona. Quindi è vero quello che lei diceva. Quando noi pensiamo alla tubercolosi, pensiamo fondamentalmente alla tubercolosi polmonare, che è anche quella che ci fa più paura da un punto di vista di trasmissione, perché mentre una tubercolosi renale, in cui il mycobacterium è a livello delle urine, o intestinale, in cui è a livello delle feci, ha minori possibilità di contagiare le persone vicino, se una persona con la tubercolosi sta vicino a delle altre persone, magari anche con un contatto prolungato in famiglia, nelle scuole, negli ambienti ristretti.
Basta il respiro, in sostanza.
Si trasmette, non è una cosa così immediata come l'influenza, se posso fare un esempio, cioè la capacità di trasmissione di questo agente, di questo germe, è minore di quella che è l'influenza. Quindi è necessario un contatto un pochettino più stretto.
Professore, quali sono i sintomi?
Dunque, i sintomi della tubercolosi sono molto vari. È chiaro che la tubercolosi nella forma polmonare è proprio per quella, diciamo, contrasto che esiste tra sistema immunitario di difesa e l'aggressione del germe, tende a determinare magari non una febbre elevata, ma una febbricola. Si diceva nel passato, quando la tubercolosi, ahimè, era una delle malattie più importanti su cui si formavano le schiere di medici e si faceva la semeiotica sulle caverne e sui suoni e sulla ascoltazione del polmone dei pazienti con la tubercolosi, e si presentavano, dicevo, in quel periodo con febbricola, sudorazioni notturne, calo di peso, un colorito un po' non da persona sana, ecco, se mi passate questa espressione, e a poco c'era questo dimagrimento, a poco c'era questa consunzione, per cui oggi abbiamo le medicine. Allora medicine non ce n'erano e i medici in maniera impotente vedevano questa progressiva consunzione che andava avanti magari mesi o anni, spesso anni, in cui l'individuo veniva a morire poi alla fine quasi di, anzi sicuramente di consunzione. Il problema era che questa persona, emettendo bacilli di Koch dalla bocca con l'espettorazione, poteva contaminare tutti quelli che gli stavano vicino.
Professore, il paziente, prima di rivolgersi al medico ovviamente, può confondere questi sintomi con sintomi di altre malattie, anche con una semplice influenza che dia tosse e febbre?
Guardi,
all'inizio dico.
Tutte le malattie sono confondibili con altre, ed è chiaro che io credo, quello che insegno agli studenti quando tratto la tubercolosi è quella di pensarci alla tubercolosi, cioè uno le diagnosi le fa se pensa alla possibilità di. Io credo, per una persona appunto che si è formata da un punto di vista medico negli anni 70, quando vigeva un po' la falsa convinzione anche a livello istituzionale e non solo italiano, che il grande libro delle malattie infettive si dovesse chiudere perché ormai le malattie infettive appartenevano al passato, bene, quella generazione di medici forse non aveva o avrebbe potuto non avere quegli strumenti culturali che oggi, di nuovo nel problema delle malattie infettive, questa generazione ha. Quindi la prima cosa è pensare alla possibilità di una malattia infettiva, a lungo decorso, qual è la tubercolosi, perché è chiaro che all'inizio si può confondere con qualunque cosa, con una polmonite, però con un'influenza, però la lunghezza dei sintomi, quella anche scarsa aggressività ma persistenza delle situazioni di malattia debbono in qualche modo indirizzare il clinico verso degli accertamenti semplici che consentono di escludere o di diagnosticare questa malattia.
E quali sono questi accertamenti?
Dunque, l'accertamento, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che la tubercolosi si diagnostica con l'esame dell'escreato e ha perfettamente ragione. Nell'esame della tubercolosi polmonare, stiamo parlando, visto che credo che abbiamo fissato la nostra attenzione su quella che forse è la più rilevante, almeno da noi, patologia. Si fa con la ricerca del bacillo di Koch nell'espettorato, però essendo noi un paese con una progredito, un paese con una sanità all'avanguardia, si possono anche fare altri tipi di accertamenti come la radiografia del torace, gli esami ematochimici e laddove è possibile anche andare a fare test che permettono di vedere se uno ha una tubercolosi latente. È un concetto un po' difficile, nel senso che aver avuto un contatto col micobatterium della tubercolosi non vuol dire avere la tubercolosi. Mi spiego meglio. Se uno ha una Mantù, l'esame è questo, che è l'intradermoreazione con dei derivati purificati del micobatterium, quindi innocui, che dà una reazione, un arrossamento, non vuol dire che quel soggetto ha una tubercolosi, assolutamente no, però merita un'attenzione magari per fare degli accertamenti, soprattutto se quel soggetto non è asintomatico, cioè non ha nessun tipo di disturbo, ma ha qualche disturbo, magari minimo, e io direi di non trascurare questi disturbi anche minimi.
Quali sono le terapie oggi che possono combattere la tubercolosi?
La tubercolosi oggi si combatte con farmaci. I farmaci, direi, sono stati introdotti nella pratica clinica dopo la Seconda Guerra Mondiale. Sono dei chemioterapici, degli antibiotici, e la prima, direi, osservazione che è stata fatta, e proprio dalla tubercolosi è stata mutuata nel trattamento dell'infezione da HIV, è che un solo farmaco antitubercolare non basta. Bisogna associarne 3-4 farmaci, perché se noi dessimo un farmaco di per sé efficace, questo farmaco in breve tempo ingenera nel bacillo di Koch, nel micobatterium, delle resistenze, per cui a quel punto il germe se ne frega. Perdonatemi questa frase poco ortodossa dell'antibiotico e continua a prosperare. Il segreto è fare una terapia lunga, nelle forme polmonari la terapia dura 6 mesi, nelle forme extrapolmonari può giungere a 9 mesi, 12 mesi, magari riducendo poi il carico dei farmaci, ma facendo sempre una terapia associata.
Quindi praticamente lei ci ha parlato della tubercolosi multiresistente, giusto?
No, io ho parlato della tubercolosi normale. Poi esiste quel capitolo della tubercolosi multiresistente che è un capitolo a sé stante, che non è necessariamente derivato dal fatto che quella paziente con una tubercolosi molto resistente viene trattato in maniera incongrua. Ci sono dei ceppi di germi multiresistenti e alcuni estremamente resistenti, che sono quelli in cui poche sono le opzioni, che sono un po' il frutto di una situazione in alcune circostanze in cui il germe ha sviluppato di per sé delle resistenze.
Quindi è un altro tipo di tubercolosi?
È una tubercolosi che si manifesta magari con un'aggressività maggiore, che però non è che si è verificata nel soggetto trattato con la tubercolosi. Quello che dicevo prima, e la ringrazio di questa sua domanda, era sulla tubercolosi come trattamento. Il trattamento della tubercolosi va fatto con farmaci, non con un solo farmaco, ma con una terapia associata. Proprio perché se si fa con un solo farmaco risulta inefficace. Da un punto di vista generale è possibile che si siano sviluppati, magari per terapie incongrue in alcune situazioni, in alcune aree, dei ceppi resistenti o multiresistenti o estremamente resistenti di tubercolosi in cui i farmaci che convenzionalmente noi utilizziamo nella stragrande maggioranza dei pazienti si rivelano inefficaci e dobbiamo usare quelli di seconda o terza linea, che di per sé sarebbero meno efficaci nella tubercolosi classica, ma che sono molto efficaci laddove ci sia una resistenza verso i farmaci classici.
E questo sempre in un mix di farmaci?
E certamente sì, uno solo anche in questi casi non funziona.
Professore, siamo quasi addirittura d'arrivo, ma ancora un paio di domande. Che ruolo ha l'immigrazione dai paesi africani o asiatici?
Dunque, guardi, innanzitutto il problema dell'immigrazione in Italia, quello che è stata la situazione fino ad oggi, ha pesato di più la immigrazione dall'est rispetto ai paesi africani. Io mi rendo conto che lei in questo momento sta facendo la domanda anche in relazione a quegli recenti drammatici accadimenti che stiamo vivendo. Io in tutte le sedi in cui ho potuto esprimere la mia opinione dico: è chiaro che esiste, può esistere un problema. Al momento la metà dei casi registrati in Italia circa è in stranieri, però bisogna tener presente che gli stranieri che vengono in Italia sono spesso in situazioni molto precarie da un punto di vista igienico, alimentare, di vita.
Certo.
Quindi in una malattia in cui il contagio può non esitare immediatamente in una malattia, ma diventare per così dire dormiente nell'organismo, quando le difese si diminuiscono questo può uscire fuori. Quello che secondo me va ribadito con forza non è tanto alzare steccati che probabilmente servono a niente, anzi sicuramente non servono a niente, è cercare di evitare il sommerso. Mi spiego meglio: ogni caso di tubercolosi che si dovesse manifestare in popolazioni più fragili va immediatamente individuato e curato, perché laddove c'è un non riconoscimento là c'è il vero pericolo. Quindi è un po' favorire l'accesso alla diagnosi, alla terapia, senza mettere steccati di nessuna natura, a mio giudizio, perché quello è un modo per proteggersi.
E siamo perfettamente d'accordo. Un'ultima cosa ancora. Lei prima ha citato il virus HIV, quindi esiste un legame fra tubercolosi e questo virus?
Più che rispetto agli stranieri, che in questo momento sta diventando un po' più, direi, di attualità il problema, poi resta da vedere, come dicevo, quali sono i complessi rapporti tra immigrazione e sviluppo di eventuale tubercolosi, che è molto molto complesso e non è così immediato. Noi sappiamo invece che nella metà degli anni Ottanta quella che era la diminuzione dei casi in tutto il mondo, almeno nel mondo, nel Nord America e in Europa, dei casi della tubercolosi ha subito una flessione rispetto ha subito un incremento, anzi direi, rispetto al previsto, proprio perché c'è stata l'infezione da HIV. L'infezione da HIV, colpendo il sistema immunitario, dava una formidabile mano allo sviluppo della tubercolosi, tenuto conto che la tubercolosi è legata a un agente patogeno, l'unico, lo sottolineo, di tutti quelli individuati nei pazienti HIV positivi con l'AIDS, in grado di trasmettersi per via aerea, quindi di essere contagioso. Tutti gli altri non davano un contagio e quello della tubercolosi rappresentava un contagio. Quindi, rispondendo alla sua domanda, sicuramente il rapporto HIV-tubercolosi è molto stretto, proprio per l'impatto sul sistema immunitario, e c'è stato sicuramente un incremento negli anni 80 e 90.
Professore, grazie intanto per aver specificato che immigrazione non significa importazione di malattie.
Ah, ci mancherebbe altro.
Grazie per essere stato con noi, grazie per la sua sempre gentile disponibilità.
Grazie a voi, grazie.
Era il professor Roberto Cauda, ordinario di malattie infettive del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.